sempre su Marco. Sì.
Buongiorno a tutti, siamo al capitolo 5, versetto 21 del Vangelo di Marco e ci troviamo di fronte al racconto di due miracoli, la guarigione dell'emorroissa e la guarigione della figlia di Gairo, che sono gli ultimi miracoli di questo libretto, disposti, vedremo, in una maniera un po' particolare, secondo lo stile di Marco, cioè sono miracoli a sandwich, a panino. Vedete, è proprio buffa questa disposizione, cioè si racconta un miracolo, poi ci si interrompe, si mette un pezzo dell'altro miracolo, poi c'è la conclusione del primo miracolo e poi la conclusione del secondo miracolo. Quasi quasi sembra i panini di McDonald's più che altro, più che il sandwich tradizionale. Perché c'è prima fetta, primo miracolo, seconda fetta, secondo miracolo, terza fetta, primo miracolo, quarta fetta, secondo miracolo. Ecco, questa è la struttura a panino. Cerchiamo di leggere questo brano dal versetto 21 al versetto 43, anzi questi brani, perché essendo due miracoli disposti in questa particolare maniera da Marco, bisogna leggere tutto quanto il contesto per poi poter fare alcune riflessioni. Se qualcuno si offre per la lettura, 5, 21 e seguenti.
Essendo passato di nuovo Gesù all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla, ed egli stava lungo il mare. Si recò da lui uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregava con insistenza. «La mia figlioletta è agli estremi, vieni a imporle le mani perché sia guarita e viva». Gesù andò con lui, molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che da 12 anni era affetta da emorragia e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza nessun vantaggio, anzi peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla alle sue spalle e gli toccò il mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era stata guarita da quel male. Ma subito Gesù, avvertita la potenza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi mi ha toccato il mantello?» I discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che ti si stringe attorno e dici: chi mi ha toccato?» Egli intanto guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Gesù rispose: «Figlia, la tua fede ti ha salvato. Vai in pace e sii guarita dal tuo male». Mentre ancora parlava, dalla casa del capo della sinagoga vennero a dirgli: «Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, continua solo ad avere fede». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo, Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava. Entrato disse loro: «Perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». Ed essi lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della fanciulla e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina, le disse: «Talita cum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati». Subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare. Aveva 12 anni. Essi furono presi da grande stupore. Gesù raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e ordinò di darle da mangiare.
Abbiamo visto questi due miracoli, che qui però a volte, dicevo prima, la struttura sandwich è fatta più che altro ad hamburger, qui invece è vero proprio sandwich, perché avete visto, si inizia un pezzo del primo miracolo, dopo c'è il racconto di tutto il secondo miracolo, poi c'è la conclusione del primo miracolo. Ecco, che cosa lega questi due miracoli? Perché sono stati messi così ad incastro? Direi soprattutto sono due i punti di contatto. Primo, ambedue i miracoli avvengono per contatto fisico, cioè l'emorroissa, tanto cos'è questa emorroissa? Allora, era una poveretta che soffriva di emorroidi, o più probabilmente, visto che la patologia era così importante, aveva un utero fibromatoso metrorragico, per cui perdeva sangue in maniera così copiosa. Ecco, l'emorroissa vede cessare le sue perdite appena tocca Gesù. La bambina viene risanata e riportata in vita appena Gesù la tocca, la prende per le mani e le dice: Talita cum, bambina, alzati. Secondo, l'emorroissa è malata da 12 anni. La figlia di Gairo ha 12 anni. Voi sapete che il numero 6 è il numero della precarietà, è il numero della finitudine, è il numero della caducità, è il numero dell'imperfezione. Perché? Perché l'uomo è stato creato il sesto giorno e quindi il numero 6 è 7, segno di perfezione, meno 1, quindi segno di imperfezione. Qui abbiamo una doppia imperfezione, direi 6 per 2, 12, l'imperfezione creaturale, l'imperfezione dell'essere uomini e l'imperfezione della malattia o della morte che si sommano ancora a questa condizione umana. Sia il povero come l'emorroissa, sia il benestante, questa bambina era figlia del capo della sinagoga, quindi figlia di una grande autorità del Tempio, soggiacciono a questo 12, a questa finitudine creaturale. Nei versetti 27-28 noi vediamo arrivare questa donna che aveva pensato: se io riesco anche solo a toccare il mantello di Gesù sarò guarita. Con questa idea si mette in mezzo alla folla dietro a Gesù e arriva a toccare il suo mantello. Ma qui ci sono dei problemi che vanno più in là del semplice gesto. Infatti nel Levitico al capitolo 15 si legge: quando una donna abbia un flusso di sangue, cioè il flusso nel suo corpo, la sua immondezza durerà 7 giorni. Chiunque la toccherà sarà immondo fino alla sera. La donna che ha un flusso di sangue per molti giorni, fuori dal tempo delle regole, cioè delle mestruazioni, o che lo abbia più del normale, sarà immonda per tutto il tempo del flusso, secondo le norme dell'immondezza mestruale. Ecco, la legge diceva che la donna che perdeva sangue era una donna impura. Ma Gesù qui si lascia toccare da una donna che da 12 anni era affetta da emorragia, la guarisce ed elogia la sua fede. E non solo si lascia toccare di nascosto, come aveva tentato di fare questa donna, ma addirittura Gesù chiede ad alta voce: chi mi ha toccato? E così proclama a tutti che lui si è lasciato toccare da questa donna e non gli importa nulla dell'impurità legale. Ecco, vedete, sia la donna che Gesù disattendono la legge e divengono impuri pur di accedere alla libertà dalla malattia. Questo è molto importante, eh? La vita precede sempre il rito. Il rito è solo segno della gratuità di Dio. E allora ecco che questo è anche un grande insegnamento, Non fermiamoci alle leggi, non fermiamoci alle norme. Cerchiamo sempre di capire quello che porta la vita, quello che porta la liberazione, quello che porta la salvezza, è quello che conta. Cercare di toccare Gesù alle spalle è un gravissimo peccato, perché toccare una donna, appunto, che aveva il mestruo o che aveva emorragie rendeva impuri. Quindi toccarlo senza saperlo, senza farglielo sapere, era ancora peggio, perché uno non lo sapeva e non poteva neanche purificarsi, perché non sapeva di essere impuro. Voi sapete che nell'ebraismo non c'è direi quasi il dogma etico della piena avvertenza, del deliberato consenso per essere o no in peccato. Nell'ebraismo, se sei anche è oggettivo, cioè se anche non sai di aver contratto l'impurità ma ce l'hai, questo è una trasgressione grave di fronte a Dio. Però questa donna, che per 12 anni è stata martirizzata, notate l'umorismo di Marco, dai medici, non dalla malattia. Tant'è vero che Luca, nel brano parallelo, Luca che è un medico, omette questa cosa. C'è un po' la difesa della categoria, quasi obbligata. No? Ecco, questa donna che ha sofferto tanto è però una grande credente, è un grande esempio di fede, perché sa che tutto quello che Dio tocca diventa puro, diventa santificato. Quindi questa donna va lì sapendo davvero che Dio può dare purezza alle cose più impure, che Dio può dare salvezza alle situazioni più disperate, che Dio può consacrare le situazioni più emarginate. In questo brano il verbo toccare compare 4 volte. Forse è l'espressione materiale di che cos'è la fede. La fede è toccare con mano Gesù, la fede è avere un contatto personale con Gesù. Toccando Gesù riceviamo un dono che ci guarisce e ci fa rinascere. La fede non è soltanto adesione intellettuale, la fede non è soltanto accettare delle verità o anche accettare una persona, è toccare il Signore e fare esperienza di Lui e avere da Lui una forza di liberazione, una forza di salvezza, una forza di senso profondo. Versetto 30, Gesù sa che esce da Lui una potenza, è lo svuotarsi di Dio. In fondo ricordiamo sempre, Paolo lo esprime in maniera superba quando parla del mistero della kenosis, no? Cioè di questo Dio che si svuotò della sua divinità, che non ritenne gelosamente la sua uguaglianza con Dio, Gesù, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione dello schiavo e divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce, no? Lo recitiamo nell'inno ai Filippesi, della lettera ai Filippesi. Ecco, è un Dio che si svuota. Che cos'è l'incarnazione? È Dio che si svuota della sua divinità per assumere tutta l'umanità con i suoi limiti, con le sue sofferenze, con le sue paure, con le sue malattie, con la sua morte. Ecco, qui Gesù, come entra a contatto col dolore e con la sofferenza, si svuota, si svuota. Questa dynamis, questa potenza, esce da lui. Questa dynamis che poi sarà data anche agli apostoli, perché anche loro la diano agli altri. Qui è Dio che si svuota. E Gesù dice: chi mi ha toccato il mantello? E i discepoli dicono: ma ci prendi in giro, ma come, con tutta la gente che c'è qui che ti schiaccia, tu chiedi chi ci ha toccato il mantello? Ma Gesù guardava intorno. Attenzione, tutte le volte che in Marco trovate guardare è un giudizio, è Gesù che giudica. Qui il giudizio di Gesù è un giudizio di salvezza. Tant'è vero che la donna si getta davanti a Gesù e Gesù le dice: la tua fede ti ha salvata. E chiama questa donna, versetto 34, figlia, figlia. Perché? Perché ha avuto fede, perché si è attaccata a lui, è perché lo ha toccato che si è salvata. Ricordiamo sempre il verbo della fede, emunà, vuol dire attaccarsi, vuol dire appiccicarsi, vuol dire aderire. Ecco, questa donna si è appiccicata a Gesù, ha toccato Gesù, ecco, ha avuto fede. E allora avrà la shalom messianica, la pace, va in pace. Questa pace non è soltanto così un evento transitorio, i miei discepoli non ti diranno niente, io non ti dico niente, è qualcosa di molto più grande. Ricordiamo sempre che Giudici 6 dice che il nome di Dio è Adonai Shalom. Cioè il nome di Dio è pace. La pace è un concetto per gli ebrei molto più ampio dell'assenza di guerra che abbiamo noi latini. La pace è qualcosa di di onnicomprensivo, significa davvero pienezza, significa felicità totale, significa salute, significa gioia, significa senso della vita, significa ricchezza, significa vita per sempre. È un concetto davvero molto più ampio. Gesù la inserisce, cioè in altre parole, nella sua vita divina. Questa donna è inserita addirittura in Dio. C'è qui un grande contrasto tra il timore della donna del versetto 33, vi ricordate? La donna aveva paura e tremava perché sapeva quello che era capitato, finalmente venne fuori, si buttò ai piedi di Gesù, gli raccontò tutta la verità, e l'invito di Gesù a confidare nella sua fede. Quindi la donna umanamente ha grande paura, ha paura dal punto di vista umano, perché è una poveretta che è stata fregata tante volte da tentativi anche bislacchi di terapie, di cure, ma è una donna che ha paura anche di Dio, che da una parte vuole la salvezza ma teme Dio. Invece Gesù la invita a non temere, ad andare in pace, a confidare nella sua fede. La fede non è mai paura di Dio, ma la fede è gioia del contatto col Signore, la fede è gioia della relazione con Lui. Finisce il miracolo e ritorna dell'emorroissa, e ritorniamo invece al miracolo della guarigione della figlia del capo della sinagoga. Gesù non dà importanza alle parole dei messaggeri della casa di Giairo, che dicono non disturbare più il maestro perché la figlia è morta, e invece dice a Giairo non temere, soltanto continua ad avere fiducia. Allora qui abbiamo una frase che ricorre tantissime volte nei Vangeli, ma anche nell'Antico Testamento: il non temere è un evento teofanico, no? Cioè tutte le volte che Dio appare, essendo Dio trascendente, onnisciente, onnipotente, onnipresente, essendo Dio il totalmente altro, l'uomo ha paura, l'uomo ha timore. In tutto l'Antico Testamento chi vede Dio muore. Gesù, come anche Dio nell'Antico Testamento, quando sta per compiere un gesto divino, lo accompagna con non temere, cioè non aver paura di Dio, non aver paura di Dio. Ormai in Cristo noi possiamo vedere il volto del Padre. Il nostro Dio è un Dio che non viene a castigare, che non viene a punire, che non viene ad avere dei rapporti da sovrano nei confronti di un povero suddito. Il nostro Dio è colui che invece ci porta la serenità, la pace. Non dobbiamo mai temere. Ma qui c'è anche un grande insegnamento, non temere, soltanto continua ad avere fiducia. Quest'uomo ha la figlia che è morta, e Dio gli dice non temere, continua ad avere fiducia. È un'esaltazione della perseveranza della fede contro ogni evidenza, contro ogni speranza, anche di fronte alla morte, cioè anche di fronte al crollo definitivo e ultimo, siamo invitati a non temere. Davvero, il discorso che abbiamo fatto qualche volta, il credente è l'uomo della speranza sempre, ad ogni costo, dell'ottimismo in ogni circostanza. Ecco, la tristezza, il pessimismo sono apistia, cioè sono mancanza di fede, apistos, non avere fede. È un tema questo molto grosso. Chi è triste, lo abbiamo detto altre volte, che i padri dicevano che chi è triste il pomeriggio, il giorno della domenica, fa peccato mortale, ma la tristezza è in qualche modo una bestemmia a Dio, perché vuol dire che io non ritengo Dio capace di darmi la gioia, di darmi la salvezza, di darmi la liberazione. Chi è triste bestemmia Dio.
Lo bestemmiamo
continuamente, mamma mia. Questo però è un tema ricorrente nell'Antico e soprattutto nel Nuovo Testamento, perché la venuta del Signore Gesù a portare la gioiosa novella, se questa gioiosa novella non trasforma le nostre vite, vuol dire che non abbiamo fede, che non siamo stati capaci di farci cambiare dall'Evangelo, che non siamo stati capaci di portare nelle profondità del nostro cuore quello che abbiamo ascoltato con le orecchie. È stato un ascolto soltanto uditivo, non è stato l'ascolto del cuore, non è stata l'obbedienza del cuore. Ecco perché è difficile considerarlo così, ma è così. In fondo la gioia è la cartina al tornasole è la prova della fede, è la prova della fede. I padri dicevano che la gioia è la figlia della fede ed è la sorella della carità, ma è proprio così, cioè se io ho fede ho gioia, se non ho fede, se non ho gioia vuol dire che probabilmente la mia è una fede molto gracile, molto debole o addirittura assente. E poi qui Gesù chiama sé quelli che saranno i testimoni privilegiati sia alla trasfigurazione che al Getsemani: Pietro, Giacomo e Giovanni. Pietro, la roccia, il primo papa, se volete, della Chiesa. Giacomo, il primo apostolo martire, che non è il Giacomo capo della comunità di Gerusalemme, quello sarà il cugino di Gesù, che non fa parte del gruppo apostolico, ma è il primo martire, che viene ucciso da Erode, mi pare già subito nel 36 d.C., quindi molto molto vicino alla morte del Signore, e poi Giovanni, il cantore dell'amore di Dio. A molti fa specie che Gesù abbia dei prediletti, ma tutta la storia di Israele è il fatto che Dio fa sempre accezione di persone, cioè Dio ha sempre dei prediletti. Vi siete mai chiesti perché ha come prediletto quel popolo strano che è il popolo ebreo?
Sì.
Eppure è il popolo eletto. Ed è eletto al punto tale che Paolo dirà che le promesse di Dio sono irrevocabili, che noi siamo l'olivastro bastardo inserito nell'olivo buono che è Israele, Romani 11, che soltanto Israele porta la linfa della promessa e noi siamo stati inseriti per misericordia. E se Dio dice è stato tanto severo con l'albero originale, quanto più Dio se ne fregherà di te che sei un ramuscolo, che sei stato inserito lì per pura gratuità. È un problema. Cioè Dio sceglie, Dio sceglie sempre, Dio sceglie sempre, Dio sceglie Israele. E anche nel Nuovo Testamento Gesù sceglie. Aveva un apostolo che amava più che gli altri, punto e basta, Giovanni, l'apostolo che Gesù amava, e tra il gruppo dei dodici aveva altri due che amava in maniera particolare, sicuramente Pietro e Giacomo, che porta appunto adesso a vedere la guarigione di questa bambina, ma che vorrà con sé al momento della trasfigurazione, che vorrà con sé nel momento del Getsemani. È un Dio che sicuramente fa delle preferenze, questo è sicuro, sicuro, sicuro. Ma anche noi facciamo parte di questi privilegiati, perché facciamo parte della Chiesa. La Chiesa ec kaleo, cioè gruppo dei chiamati. Perché ha chiamato noi alla fede e non ha chiamato milioni, miliardi di persone che non hanno mai conosciuto il Vangelo perché nessuno gliel'ha mai annunciato o perché gliel'hanno annunciato in una maniera bislacca per cui non l'hanno recepito? Questo è davvero il mistero dell'elezione, no? La Chiesa è una comunità dei chiamati. È il grande discorso che mandò in tilt la teologia il 12 ottobre 1492, quando si scoprì l'America, perché mentre prima si diceva extra ecclesia nulla salus, fuori della Chiesa non c'è salvezza, lo aveva detto Cipriano nel 400 e rotti dopo Cristo, a quel punto, quando si scoprono che interi continenti non avevano mai ricevuto l'Evangelo, ci si chiede: ma è possibile che Dio danni milioni e milioni di persone per il solo fatto che non sono stati battezzati, e non sono stati battezzati perché mai nessuno gli ha annunciato? E allora si comincia a riflettere che davvero la fede è un dono. Paolo nella lettera a Tito dice: non di tutti è la fede, non di tutti è la fede. Allora qui abbiamo essenzialmente due risposte. Perché? Allora, la prima è chi lo sa, ed è la risposta che ci dà Paolo nella lettera ai Romani, quando dice: chi sei tu, piccolo vaso d'argilla, per discutere le intenzioni del grande vasaio? Difatti il vasaio dice: fatta l'uni vasi da fiori e altri vasi da notte. No, lo dice proprio così, ha insindacabile suo giudizio, eh? Quindi tu sei nessuno, se sei vaso da notte fa bravo vaso da notte, se sei vaso da fiori fa bravo vaso da fiori, al limite dall'altra parte quando sarai in paradiso gli chiederai perché, ma per adesso noi non sappiamo perché Dio faccia così, sicuramente è il mistero di Dio. Possiamo dire un'altra cosa, è proprio dell'amore scegliere, è proprio dell'amore scegliere. Guardate che è così, eh? Uno si innamora di una donna, sceglie quella donna, non vuol dire che odia il resto dell'umanità o non ama tutti i fratelli e le sorelle del globo, ma ha sposato quella persona lì. Ecco, quando uno sceglie degli amici, non vuol dire con questo che ha cattive relazioni con il resto del mondo, ma sicuramente ha scelto queste persone per dei motivi di affinità, per dei motivi di maggior capacità di capirsi, eccetera, eccetera. Cioè è proprio dell'amore scegliere. Ma io direi che c'è un altro motivo che probabilmente è ancora più importante. Cioè Dio sceglie sempre qualcuno non perché sia oggetto finale del suo amore, ma perché diventi l'annunciatore, l'ambasciatore, l'apostolo del suo amore. Guardate che è sempre stato così. Cioè, Israele ha la coscienza di essere il popolo eletto, cioè scelto da Dio, ma ci sono tantissimi brani, dei profeti, soprattutto Isaia, no? Che dice, non ho io cuore allo stesso modo l'etiopico e l'amorreo, come te Israele. Cioè Dio dice proprio, io cuore lo stesso modo l'etiopico e l'amorreo. Probabilmente quando si dice l'etiopico qui si intende l'egiziano, perché a quei tempi governava l'Egitto la dinastia nubica della Nubia, no? Quindi dell'Egitto del nord, cosiddetto, alle sorgenti del Nilo, dove erano tutti neri, e quindi i faraoni erano neri, di origine di pelle nera, e quindi genericamente venivano detti gli etiopi. Ecco, ma davvero il Signore dice, io ho a cuore tutte le nazioni, e io farò uscire gli etiopi dalle loro schiavitù, gli amorrei dalle loro schiavitù, i babilonesi dalle loro schiavitù, come ho fatto uscire Israele? Allora, il compito di Israele è il compito di essere segno per le nazioni, di essere profezia per le nazioni, di essere annuncio per le nazioni, di essere benedizione per le nazioni. D'altra parte, se vi ricordate, quando Abramo è chiamato da Gesù, da Dio, Dio gli dice, in te saranno benedette tutte le nazioni della terra. Cioè, Israele deve diventare la fonte delle benedizioni per tutti gli altri. E questo, se vedete, è il compito che hanno tutti gli altri eletti del Signore. Cioè, già gli apostoli, perché Dio ne ha scelti 12, perché ha fatto già lì nella scelta dei 12, no? una predilezione, ma li ha scelti perché fossero apostoloi, cioè fossero dei mandati, fossero dei missionari. Tra questi apostoli ne sceglie 3 con un compito ancora più particolare, che sono Pietro, che sarà colui che dovrà confermare i suoi fratelli, che dovrà avere una missione ancora più alta, se vogliamo, rispetto agli altri 12. Sceglie Giacomo, che sarà il primo che dovrà dare la vita, accettare il martirio per il maestro, e sceglie Giovanni, che sarà il grande cantore del suo amore, che sarà quello che vivrà più di tutti, che sarà quello che avrà proprio il compito, no, di proporre alla Chiesa la teologia più alta e più spirituale. Così il fatto che Dio abbia scelto noi e non abbia scelto Boscimano dell'Australia, il pigmeo dell'Africa o lo Yanomami del Brasile per essere Chiesa, che ci abbia chiamati, ricordatevelo sempre, non è per la salvezza, è per la missione. Cioè siamo chiamati per chiamare, siamo consolati per consolare, abbiamo la buona novella per annunciare agli altri la buona novella. Io ricordo sempre un paragone che mi era stato portato, penso quando ero ragazzo, credo dal buon Don Nino Saglietti, quando ci faceva i ritiri dell'Azione Cattolica nelle medie, che diceva questo per spiegare l'elezione della Chiesa. Portava un esempio che allora era ancora abbastanza vivo, perché si erano negli anni del dopoguerra, e diceva che quando ci fu lo sbarco in Normandia, no? Che significò la liberazione per tutta quanta l'Europa e la vittoria, no? Per tutti contro il Terzo Reich e contro la tirannia tedesca, ecco che le popolazioni costiere furono le prime a vedere questo annuncio di liberazione, a vedere che la guerra era stata vinta. In realtà, dice, quell'evento lì fu vittoria per tutta quanta l'Europa, ma gli altri non lo sapevano. E allora, dicono gli storici, che ci fu davvero una specie di migrazione di persone che dalla fascia costiera vennero giù a sud ad annunciare agli altri paesi, del Belgio, dell'Olanda, del Lussemburgo, della Francia, eccetera, che c'era stata questa grande vittoria. Ecco, mi veniva detto, voi siete coloro che hanno visto la vittoria contro il male, e siete coloro che avete il compito di correre ad annunciare questa vittoria, che è stata una vittoria per tutti, ma gli altri non la sanno. E voi siete chiamati per chiamare, gli evangelizzati, cioè avete ricevuto una buona notizia, per evangelizzare, i salvati per salvare. Quindi sicuramente c'è un progetto di Dio che passa sempre attraverso gli uomini. Questo mi ha sempre colpito. Come mai il Signore, e questa sarà una delle cose che gli chiederò quando arrivo dall'altra parte, abbia voluto legare il suo regno alla povertà della parola. Mi ha sempre colpito questa cosa qua. Dico, ma Signore, ma a te costerebbe niente, non so, il terzo giovedì del mese, apparire dai cieli, squarciare i cieli e farti vedere un attimo, sono qui, e beh, chi credo che, insomma, è tutto fatto. Invece no, si lega alla povertà del nostro annuncio, cioè non ha altre forme di arrivare agli uomini se non la parola dei credenti, parola che poi è anche vita, ecco, per carità, ma comunque la testimonianza dei credenti. Si è sempre voluto legare alla povertà di persone che lo annunciano. Ecco perché qui ci sono tre persone che vengono in qualche misura portate a sperimentare in maniera più forte questa vittoria contro il male. Vedranno la resurrezione di una morta, faranno quindi un'esperienza davvero toccante, ma non per tenerla per sé, ma perché dovranno essere poi coloro che più la testimoniano al di fuori. Al versetto 40 abbiamo questa strana situazione, che la gente lo deride, ma egli caccia fuori, Gesù caccia fuori quello che lo deridono, ed entra dove c'è la bambina. La prende per mano e le dice Talita cum, parola aramaica che significa bambina, io ti dico alzati, o fanciulla, io ti dico alzati. Attenzione, queste parole perché sono rimaste in aramaico? Perché probabilmente erano presenti nella liturgia. Cioè, tante frasi che sono rimaste in aramaico, proprio nella lingua originale di Gesù, no? È perché la liturgia le ha assunte. Chi è venuto a vedere l'Apocalisse, la recitazione dell'Apocalisse, si ricorda che l'Apocalisse conclude con quel grande Maranatà. Ma perché spunta Maranatà e non Signore vieni? Perché era un grido liturgico. Era un grido liturgico. Maran, o Marana, che significa Signore, e Atà, che è il verbo venire, sia al perfetto che all'imperativo. Quindi che può essere tradotta o il Signore è venuto, oppure vieni Signore, come imperativo. Ecco, probabilmente nelle liturgie questa parola è rimasta, era cantata, era pregata. Una parola invece ebraica, per esempio, che addirittura noi abbiamo continuamente nella nostra liturgia e anche italiane, alleluia, amen, alleluia, osanna, alleluia, che vuol dire alleluia, lodate Yahweh, lodate Dio, oshanna, osanna, che vuol dire Dio salva, anche qui al presente, Dio ci salva, oppure imperativo, Dio salvaci, salvaci o Signore, ecco. vieni Signore Maranatà, ecco, e qui probabilmente questo Talita Cum, alzati, era probabilmente una espressione liturgica o nell'ambito di preghiere di guarigione o nell'ambito del cammino di conversione, cioè il peccatore, il pagano che si avvicinava alla fede veniva invitato a risorgere. Tant'è vero che qui abbiamo due verbi pasquali, no? Alzati, e subito la fanciulla si alzò. Abbiamo egeiro e anastazzo, cioè alzati e risorgi, e subito la fanciulla risorse. Sono frasi tipicamente pasquali: egeiro, anastazzo, alzati, risorgi. Ecco, gli astanti, Pietro, Giacomo, Giovanni, il papà della bambina, pregustano la vittoria di Gesù sulla morte, vittoria di cui tutti noi saremo compartecipi. Nel contatto fisico con Cristo, anche a noi ha detto alzati, risorgi, cioè vengono usati questi imperativi di resurrezione. Vorrei farvi notare una cosa prima. Al versetto 39 Gesù dice loro: perché fate tanto strepito e piangete? Io ho scritto qualche cosa nel mio libro sul perché il dolore di fronte a questa espressione di Gesù. Allora Gesù ci dice, di fronte alla morte, di fronte al dolore, di fronte alla sofferenza, per carità, di dare sfogo alle nostre lacrime. Anche lui piange di fronte a Lazzaro morto, anche lui si commuove di fronte alle pecore senza pastore, di fronte alla gente affamata, eccetera. Però controllando le emozioni. Il pianto del credente non è mai un pianto urlato, disperato, non è mai uno strepito. Vedete, perché fate tanto strepito? Cioè, per carità, c'è una bimba morta, Gesù sicuramente, no? Accetta che i parenti, gli amici piangano, ma quello che invece ci dice di fronte al dolore è di evitare lo strepito, di evitare la lacerazione, di evitare la disperazione. Il credente piange, ma anche nel pianto del credente c'è questa serenità di fondo, c'è questa shalom, c'è questa pace di fondo che viene dall'affidarsi a Dio. Credo che qui ci sia proprio un'indicazione anche veramente forte del Signore. Quando siamo nel dolore evitiamo lo strepito, restiamo nel raccoglimento, per carità, se ti viene da piangere piangi, però sappi sempre che hai in te una speranza, sappi sempre che c'è il Signore che è pronto a prenderti per mano e a dirti egeiro, anastazzo, alzati, risorgi, alzati, risorgi. Tra l'altro notate qui che Gesù di nuovo contrae l'impurità, perché tocca un morto, cioè tocca un cadavere, quindi la prende per mano e la tira su. Quindi è veramente un Signore che non dà importanza alle regole della liturgia, alle regole dell'etica, cioè la regola ti serve nella misura in cui ti porta Dio. Ma attenzione che la regola diventi qualche cosa che ti allontana da Dio. Ricordiamoci bene che l'uomo è fatto, cioè il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Questa è una cosa estremamente importante. Ed ecco che al versetto 42, subito la fanciulla si alzò, si mise a camminare, aveva 12 anni, ed essi furono presi da grande stupore. Vorrei sottolinearvi questo stupore, perché vi ho detto che Marco ha un greco molto povero, non è la sua lingua madre, quando noi non parliamo la nostra lingua madre non siamo così sfumati nella terminologia, eccetera. Ecco, Marco non conosce tanti verbi, eppure ha 8 verbi diversi per esprimere lo stupore, per esprimere la meraviglia dell'uomo di fronte a Dio. Guardate che questo è importante. Ricordiamoci che la nostra fede è saperci stupire, è saperci meravigliare di Dio, è sapere avere davvero gli occhi del bambino che di tutto si stupisce. Ecco perché Gesù ci vuole come bambini, e se non saremo come bambini non entreremo nel regno dei cieli. Per avere fede bisogna stupirsi. Avere fede significa vedere i miracoli. E ricordatevi bene che miracolo non vuol dire cosa straordinaria, sospensione delle leggi della natura. Miracolo vuol dire cosa da admirare, da ammirare. Dobbiamo essere capaci di ammirazione, di ammirare Dio nei suoi prodigi, perché sono poi i prodigi anche della vita quotidiana. Una bella giornata, una bella alba, un cielo sereno, il sorriso di un bambino, il calore dell'amicizia, un bel libro, un bel programma televisivo, un buon pasto, no? Ecco, una nostra guarigione, un momento di felicità e di convivialità, ecco, tutto quanto deve diventare motivo per stupirci, per meravigliarci, per meravigliarci. Guardate che è un tema molto vicino a quello della omelia di ieri mattina di Papa Francesco a Santa Marta, quando ha chiesto che in Quaresima ci venga concesso il dono delle lacrime, no? Che non vuol dire essere dei piagnoni o essere tristi, ma il dono della commozione, di sapersi commuovere. Ha fatto una bellissima esegesi, perché diceva: i farisei, i pubblicani, vedevano le cose che Gesù faceva, ma non sapevano emozionarsi, ma non sapevano stupirsi, no? Ma non avevano la capacità di emozione, no? E ecco, restavano non credenti. Il credente deve avere la capacità di emozionarsi, di meravigliarsi, di stupirsi. Le lacrime, che possono essere lacrime di stupore, di gioia, di meraviglia, di tenerezza, capite? Cioè, è avere un cuore docile, e avere un cuore morbido. Ricordiamo bene che il grande peccato è sempre, nel Nuovo Testamento soprattutto, ma già nell'Antico, la sclerocardia, cioè la durezza di cuore. È un termine proprio medico, sclerocardia o miocardiosclerosi, è uguale, ci sono tutte e due le forme. Ecco, il credente è colui che ha un cuore tenero, ha un cuore povero, ha un cuore che batte. Il non credente, colui che rifiuta Dio, è colui che ha la durezza di cuore.
C'era ieri nella lettura, la prima lettura, toglici il cuore di pietra, dacci un cuore di carne, penso sia proprio quello che vuoi dire. Ecco.
È il famoso brano di Ezechiele, ma il discorso del cuore di pietra e di carne è in Ezechiele. Ezechiele 36, mi sembra, e io difatti dico sempre: ricordatevi bene che Dio è l'inventore del trapianto cardiaco, perché proprio quel brano di Gioele ci dice che Dio toglie i nostri cuori di pietra, cioè sclerotici, dure, e ci dà un cuore di carne, e ci dà il suo cuore, che, guardate bene, è lo Spirito Santo. È molto bello quel brano, è lo Spirito Santo, il cuore di Dio è lo Spirito Santo, cioè Dio davvero insuffla in noi la sua ruà, il suo spirito vitale, questo Spirito Santo che ci fa vivere e ci fa emozionare, no? Che ci rende capaci di emozioni, che ci rende capaci di stupore, che ci rende capaci di meraviglia, no? Che ci rende capaci di estasi e di entusiasmo. Vi dico sempre questa cosa qui quando parlo dello Spirito Santo, perché funziona proprio così. E lo Spirito Santo, cominciamo dalla seconda frase.
Nel Vangelo dell'anno scorso.
Entusiasmo vuol dire en teos, cioè avere Dio dentro. Avere Dio dentro. Cioè en teos, io ho Dio dentro di me. Sapere che ho Dio dentro di me. È il grande discorso giovanneo che faremo anche quest'anno dell'inabitazione della Trinità nel cuore dei credenti. Cioè Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito entrano nella profondità del cuore umano. E allora il cuore umano diventa davvero un cuore di carne, pieno di entusiasmo. Se la nostra vita avesse la consapevolezza che en teos, cioè Dio è dentro di noi, saremmo sempre entusiasti. Entusiasta vuol dire posseduti da Dio. nell'antichità l'entusiasta era colui che riceveva uno spirito e folleggiava, no? e danzava, eccetera. Ma nella nostra vita, nella misura in cui siamo pieni del Signore, siamo pieni di entusiasmo. Enteos, Dio dentro. L'altra, dobbiamo essere capaci di estasi. La parola ecstasy vuol dire ecstasi, cioè stare fuori di noi, sapere vedere le cose fuori di noi, che non vuol dire viaggiare a 72 centimetri di altezza dal suolo, ma vuol dire saperci stupire, saperci meravigliare, sapere uscire da noi stessi, sapere contemplare le realtà che avvengono attorno a noi e dentro di noi. Questa è l'estasi. E il gran finale solito, Gesù raccomandò loro che nessuno venisse a saperlo e ordinò di darle da mangiare. Bellissimo, queste due cose.
No? La vita,
allora, esatto, due significati. Allora, intanto proprio la tenerezza, la delicatezza di Gesù che pensa alla vita biologica di questa bambina. Datele un panino, cioè molto bello questo, ma datele un panino. Direi anche questo. C'è un annuncio della sezione successiva, che sarà la sezione del pane. Allora, abbiamo fatto il primo blocco, che era il blocco dei discorsi, delle parabole. Secondo blocco, che è stato il blocco dei miracoli. Adesso si conclude il discorso dei miracoli e al capitolo 6, versetto 6, inizieremo invece il discorso del pane, la cosiddetta sezione dei pani. Ma qui c'è anche un senso liturgico, di tipo molto profondo. È la liturgia presentata ai cristiani, cioè il cristiano che è morto viene resuscitato per mezzo del battesimo, mangia il pane della vita, e chi mangerà questo pane della vita non sperimenterà più la morte. Questa bambina era morta e adesso mangia il pane. Noi nel battesimo moriamo al peccato, risorgiamo con Cristo e poi in tutta la nostra vita mangiamo il pane degli angeli, la carne stessa di Gesù, per non vedere mai più la morte. Allora ecco, i sacramenti della Chiesa vengono presentati come il modo con cui Dio ci tocca e ci salva. Gesù ci tocca con il battesimo e ci fa risorgere, dopodiché ci nutre con il pane di vita perché noi non moriamo più. Quindi ricordiamo bene, l'Eucarestia è il momento in cui noi tocchiamo Gesù, in cui ci avvinghiamo a Lui e in cui, avvinghiati a Lui, possiamo vincere la nostra morte, la nostra paura, il nostro peccato, per risorgere nella felicità dei figli di Dio. Se abbiamo ancora qualche minuto, io concluderei questa sezione in maniera tale che la prossima volta possiamo iniziare la sezione del pane. Leggiamo ancora i primi 6 versetti del capitolo 6 che concludono il libretto dei miracoli.
Partito quindi di là, andò nella sua patria e i discepoli lo seguirono. Venuto il sabato, incominciò a insegnare nella sinagoga e molti ascoltandolo rimanevano stupiti e dicevano: «Donde gli vengono queste cose? E che sapienza è mai questa che gli è stata data? E questi prodigi compiuti dalle sue mani? Non è costui il carpentiere, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Giuseppe, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi?» E si scandalizzavano di lui. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato che nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E non vi poté operare nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi ammalati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità».
Allora, il prologo si era concluso con le tentazioni di Gesù. La prima sezione si era conclusa con i farisei e gli erodiani che volevano uccidere Gesù, capitolo 3, versetto 6. Qui la seconda sezione si conclude con il rifiuto dei suoi concittadini. Ci sono alcune annotazioni da fare, a parte la solita cosa di cui mi pare abbiamo già abbondantemente parlato, di questi fratelli e sorelle del Signore che ormai sapete tutto, insomma, no? Cioè, chi li vuole come fratelli e sorelle, li pigli come fratelli e sorelle, parrebbe un po' strano che alla fine del primo secolo venga già proclamata la verginità di Maria, se davvero Maria avesse avuto altri figli. Allora voi sapete che ci sono le varie teorie, poiché il termine AA in ebraico non significa soltanto fratello, ma significa cugino, parente, correligionario, uomo alleato, amico, eccetera, eccetera. Qui potrebbero davvero essere i famosi cugini del Signore. C'è stata la tesi degli apocrifi che dicevano invece che erano fratellastri di Gesù, in quanto Giuseppe sarebbe stato un vecchio vedovo che avrebbe sposato in seconde nozze Maria e si sarebbe portato dietro i figli del primo matrimonio, che erano questi quattro, cioè Giacomo, Joses, Giuda e Simone, più due donne, una si chiama Eula, l'altra si chiamava, non mi ricordo più, e comunque questa tesi degli apocrifi. La tesi più normale, quella che io vedo all'interno della stessa scrittura, è che in altre parti questi quattro qui sono definiti figli di Salome. Si dice che Maria di Salome era colei che era la madre, guarda caso, di Giacomo, di Joses, di Giuda e di Simone. E mettendo in parallelo il brano della morte di Gesù, per esempio di Matteo, e quello di Giovanni, si vede che Matteo dice che stavano presso la croce Maria, la madre del Signore, poi questa Salome o Maria di Salome e l'altra Maria, e nel brano parallelo di Giovanni invece si dice stavano presso la croce sua madre, virgola, la sorella di sua madre e l'altra Maria. Allora, se per sinossi, no? La sorella di sua madre è Maria di Salome, questi sarebbero i cugini materni, no? Del Signore. Ma a parte questa cosa qui che tutte le volte viene fuori, eccetera, eccetera, io vi dico com'è la posizione dei fratelli riformati e la posizione invece cattolica, che mi pare anche molto aderente alla scrittura e anche così alla logica, eccetera. Però mi sembra un pochettino meno importante.
I riformati cosa dicono? Che sono fratelli?
Fratelli e fratelli. Però ricordiamoci bene che la virginità di Maria non è tanto la virginità ginecologica, la vera virginità è quell'essere tutta di Dio, di essere la vergine figlia di Sion, di cui avevano parlato i profeti, cioè di essere colei che davvero ha creduto nella parola del Signore, colei che ha accolto totalmente il figlio di Dio, quella virginitas cordis di cui parlava Agostino, che se manca questa, diceva Agostino, la virginitas carnis non conta un tubo, cioè non conta niente il celibato fisico o la virginità fisica se non c'è la virginità del cuore, a cui tutti siamo chiamati, anche gli sposati sono chiamati a questa totalità di appartenenza a Dio, perché quando il Signore dice amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze, non parla soltanto ai celibi, sta parlando a tutti quanti. Qui ci sono alcune considerazioni da fare. Primo, è l'unico testo insieme a Luca 13 in cui Gesù si definisce profeta, cioè la parola definitiva di Dio, e come tutti i profeti deve essere respinto dai suoi. Secondo, Gesù non fa miracoli quando non c'è la fede. Questo ve l'ho detto tante volte, no? Cioè, il miracolo non è un gesto propagandistico per credere. Il miracolo è la conseguenza della fede. Cioè, se io tocco Dio, se io mi attacco a Dio, ce l'ha detto l'Emonoissa pochi versetti fa, allora esce da lui una potenza che mi guarisce. Ma se io respingo Dio, se io rifiuto Dio, ecco, non mi viene fatto un miracolo a scopo propagandistico. Il miracolo non è per la fede, il miracolo è l'effetto della fede, cioè aderendo a Gesù che è questa grande carta assorbente, questa grande spugna, questa grande calamita che è venuta a prendere su di sé tutti i peccati del mondo, tutto il male del mondo, tutte le malattie del mondo, come mi attacco a lui, ecco che allora il miracolo avviene, vengo guarito. Se non c'è questo atteggiamento di fede, io non vengo salvato. Ecco perché Gesù esige sempre la fede prima di compiere un miracolo. Terzo punto. Siamo di fronte allo scandalo di un Dio carpentiere che sarà crocifisso. Cioè, guardate che io capisco che questi poveri nazaretani fossero in crisi. Perché se vi dicessero che il vostro verdugliere o il vostro lattaio o il vostro panettiere no, è il, o l'inquilino del secondo piano è figlio di Dio, cioè vi dice ma è Davide che lo conosco, cioè, ecco, capite? Cioè lo scandalo di un Dio che è uno come gli altri, che è il falegname della porta accanto, che è quello che sotto casa mia alla bottega come insegna falegnameria, cioè mi vengono a dire che è figlio di Dio, cioè capite che è lì la grande difficoltà, è lì la grande difficoltà, cioè il grande problema non è mai accettare la divinità di Cristo, accettare la sua umanità, cioè che fosse davvero un uomo come gli altri, che fosse il falegname della porta accanto, cioè scoprire che quello che è cresciuto con te, che è cresciuto di mezzo ai suoi cugini, che avrà combinato anche lui le sue marachelle, che era piccolino, che cambiava i pannoloni, no, questo è il figlio di Dio. Capite che è il grande scandalo della Chiesa, cioè la Chiesa annuncia un Dio che si è fatto uomo, guardate che non c'è nessuna religione che annunci questa cosa qua, E qui nel mistero dei nazaretani che conoscono il Cristo ma lo rifiutano, in base del buon senso umano e religioso, c'è anche il mistero della Chiesa che spesso con la pretesa di difendere il prestigio di Dio non riesce a riconoscerlo là dove egli si svela, magari proprio nei poveri, negli ultimi, nelle periferie, non riesce. Il grande dramma della Chiesa attuale è questa roba qui, questa lotta titanica, tra quelli che in maniera velata, in maniera esplicita si oppongono a Papa Francesco perché vogliono una Chiesa di un Dio solenne, di un Dio trionfante, di un Dio forte, di un Dio dogmatico, e quelli di questo papetto che invece si dice che Dio è nelle periferie, è nei poveri, è negli ultimi, è dove non ce lo aspettiamo, è in ogni uomo, Ecco, con anche i risvolti, di ricezione dei due messaggi. Il secondo messaggio è un messaggio che è amato da tutti gli uomini, che è davvero lieta novella. Il primo messaggio è visto invece come un peso, è visto invece come un'imposizione, come una tortura. Eppure è la fede, è la lotta che c'è nella Chiesa, ma che c'è anche nelle nostre parrocchie in fondo, che c'è anche nelle curie, che c'è ovunque in tutte le comunità, la difficoltà ad accettare un Dio che si manifesti nelle periferie, laddove si rivela, anche fuori del Tempio, fuori della sacralità del trionfalismo. Ecco, mi fermerei qui per prendere il caffè, per dare tempo alla chiacchierata. Volevo arrivare almeno fino qui in modo tale da iniziare la prossima volta la sezione del pane, che ci prenderà tanto, ci prenderà dal capitolo 6, versetto 6, al capitolo 8, versetto 26.
Bene, caffè. Prepariamoci mentalmente a mettere poi sul tavolo le nostre considerazioni.